Meno 16 puntate alla puntata 300, ma soprattutto disclaimerino, la pizza mia della settimana non era con una fetta di banana e le sigarette, ma era. Allora mi hanno scritto una fetta di banana con le sigarette, la risposta è no, era una mozzarellina affumicata tipo, che aveva quella forma, sai che hanno la forma tipo del cestellino?
Del cestino con le sigarette spente
dentro.
La classica forma di posacenere, esatto.
Bellissimo.
Hai mangiato altre pizze, perché ce n'era anche una con gli asparagi che sembrava buonissima. Gli asparagi sulla pizza sono una roba, ma non mi capitano spesso.
E ho fatto il solito trick che sto facendo ultimamente, ho mangiato due metà, quindi totale una pizza intera, ma erano due metà, una era quella con le sigarette.
Quindi hai buttato via due metà delle pizze.
esatto, è successo proprio così. Voi avete mangiato delle pizze? Domanda a cui so già la risposta, ovviamente.
Sì, ho mangiato di nuovo la pizza in quella catena di pizzerie dove un tempo avevano la mozzarella vegana buona e adesso con lo squeezer te la rovesciano sopra la pizza. Però non potevo fare diversamente, l'ho mangiato e ho detto wow, che roba incredibilmente media.
Tu ti rendi conto che non ho mai mandato la foto di questa pizza, vero? E quindi non c'era nel
sì,
post?
Sì, certo che te l'ho mandata, è la prima del post.
Ah, perché ci ho visto del formaggio sopra e credevo fosse una pizza di non ho controllato chi avesse mandato la foto.
Sono delle macchie di liquido al salino che fa schifo, quindi c'è proprio un
sale.
Per difenderli comunque il formaggio ce l'ha il sale dentro, quindi almeno uno degli ingredienti
hai
anche
ragione.
Il liquido.
Sì, l'hanno imbroccato, sì.
Esatto. Giustissimo.
Io comunque, 10 su 10. Sera ho mangiato una pizza molto buona con combo di formaggi e crema di zucchine e basta ed era eccellente. Ma qualche sera fa ho preso una parmigiana con le melanzane normale, solo che ho detto al posto del gorgonzola mettiamoci i peperoni e quindi però peperoni
ok al posto di un formaggio mettiamoci i peperoni, va bene, ok.
Parte che hai detto una parmigiana di melanzane normale,
no, una parmigiana si chiama così la pizza,
tra virgolette,
la pizza con le melanzane e del altri
normale
ingredienti, ma certo, non molti. Comunque sia, il problema dei peperoni più delle melanzane ha istantaneamente trasformato questa pizza in, non lo so, la pizza dello studente presa a caso. Cioè era buona, però il gusto era tipo, ah, sto mangiando una fetta di pizza che ho preso in un bar. Perché non lo so, il gusto dei peperoni con le melanzane, con, cioè mi piacciono tutti molto, ma insieme hanno creato questo momento in cui non mi sono goduto abbastanza la pizza. 10 fette di pizza, buonissimo.
Secondo me è perché tipo quella combo di gusti riporta un po' a quelle pizze, cioè inizio 2000-2010 in realtà, del la pazza con tutto, dove rovesciano, cioè secchiate di ingredienti sopra. Cioè,
letteralmente quella che prendeva Sio anni fa quando viveva a Mestre, la pizza con tutto. Esatto. Non c'era neanche scritti sopra gli ingredienti, semplicemente c'era scritto di tutto un po'.
Sì!
Sopra con una vascata di ingredienti a caso.
Sono due cose che mi emozionano, il mistero e gli ingredienti.
Wow, vabbè, grissini che invece sono una sicurezza e non hanno, non so, i peperoni al posto del gorgonzola, qualsiasi cosa volesse dire. Tizio affascinante ma puzzolente su YouTube ci scrive: parte lo store di PPP e dopo un mese chiude Heya Store. Cosa succede?
Cosa?
Tra poco Breaking Italy verrà sostituito dalle main news hashtag PPP per l'impoverimento morale. Io non so niente di Heya Store, mi sono limitato a leggere questo grissino, ma sì, se è successa questa cosa che ci hanno scritto, chiaramente è legata all'apertura dello shop di Power Pizza, che va assolutamente.
Hanno detto troppa concorrenza, chiudiamo immediatamente.
esatto. Cioè, Ale, se ci stai ascoltando, sì, se vuoi puoi essere le nostre main news, possiamo fare una rubrica di main news.
Comunque sì, confermo, meno 50% fuori tutto su lasardegna.com.com, incredibile.
ma certo, wow.
Leone Cibin scrive: a proposito dell'app del rasoio, ieri io e un paio di miei amici abbiamo visto una famiglia di turisti in vaporetto e il figlio, penso intorno ai 10-11 anni, continuava con il volume al massimo a tagliarsi i capelli con il telefono.
Oh wow!
Davvero, i veneziani dop, gli abbiamo riso fortissimo in faccia, hashtag team Venezia. A parte
ma
che sì,
è...
cioè, lo capisco, l'app rasoio ancora oggi è molto interessante.
Allora,
cioè,
due bello. Cose, A, non pensavo che esistesse ancora questa cosa, e B, comunque non è educato ridere in faccia delle persone, anche se sono turisti e so che a Venezia Venezia abbiamo poca tolleranza per i turisti, però insomma non è molto educata come cosa, cioè.
Non è educato, oppure è educato proprio perché questo bambino cerca un futuro da stand up comedian o sit down comedian, magari nel vaporetto seduto.
Giusto, però, giusto. Mi hai fatto rivedere la mia opinione, grazie Sio, bravo.
Prego, prego. Bravo. Roppongi Full dice: confermo quanto dice Sio, al momento attuale non vi è proprio traccia di Deconstructed di Demetri Martin su Netflix Italia. A questo punto l'unica spiegazione nazionale è che Nick trasmetta un universo parallelo indistinguibile dal nostro, tranne per il fatto che c'è uno special di Demetri Martin su Netflix e Six Song è effettivamente uscito il 14 febbraio. Io ho ricontrollato stamattina, ti mando gli screenshot, santo
ma
cielo.
Ma l'ho mandato a te io?
Non c'è!
No, ma l'ho messo nell'ultima puntata, ce l'abbiamo lo screenshot, vai tranquillo.
No, ma l'ho mandato anch'io a voi, cioè che nel senso che il mio Netflix me lo fa vedere. Cioè, nel
non
senso
ho un VPN attivo, cioè in questo momento...
Di voi due idioti alla VPN attiva anche no. Se dice di no, cioè caso risolto, dobbiamo solo capire quale dei due idioti è fondamentalmente.
Non io, però io acquisto e ancora pago Netflix con l'account australiano.
Ah, boh, magari
non so se questo cambi qualcosa.
Wow, hai risolto il mistero immediatamente, secondo me questo cambia decisamente alcune cose che non andremo a...
Perché a me arrivano ancora in AUD le bollette di Netflix.
Gli AUD dollari.
Uno di voi due idioti era anche un fantastico detective, ok? Gianluca Cacucci, sempre su YouTube, riferendosi a quando si parlava di Blasphemous, ci scrive: raga, soprattutto è ambientato in Spagna per l'Inquisizione. Sì, effettivamente quella era la cosa principale, non ci avevo pensato.
È che nessuno se l'aspettava.
Dorio di Orio, sempre su YouTube, risponde: sviluppatori spagnoli, detti anche sviluppagnoli. Questo, ecco, ci tenevo a leggere questa cosa.
Grazie.
Sarà sviluppatoreri comunque.
Anche in alternativa.
No, o sviluppatori. Vabbè, comunque...
I giapponesi sono gli sviluppatori.
Cioè, gli sviluppatori e gli sviluppatoreri sono nemici, nemici giurati. Comunque, no alla corrida degli sviluppatori. È una cosa molto, molto brutta. Brave the Master dice: dopo Internet Time, Sio darà il via a Ludo Time, la rubrica sulla sua ludopatia. E però ho un aneddoto su Balatro. L'altro giorno ci stavo giocando, stavo facendo una run fighissima. Mm-hmm. E volevo ricordarvi di stare attenti che la Switch è un touchscreen. E ho toccato, okay, tipo, ho toccato velocemente uno dei Joker che avevo e l'ho venduto per sbaglio. E stavo per vincere la run, ma quello era il mio Joker principale che mi faceva fare i punti. E tipo, ho perso immediatamente perché,
ma perché
vendere...
l'hai toccato?
Ma perché volevo vedere la descrizione per essere sicuro di una cosa. Okay. Perché si aggiornava costantemente. Solo che di solito lo faccio con i tasti, ma col touchscreen è leggermente diversa l'interfaccia. E quindi l'ho venduto per sbaglio. Boo, Balatro, zero fette di pizza. Non ci giocherò mai più. Wow, lo butterò in un Balatro profondissimo.
Quindi questa è la recensione di Balatro se lo giocasse un idiota, ricollegandosi a quello che si diceva prima, tra l'altro. Okay,
esatto, provo a immedesimarmi in un idiota. Come sarebbe un idiota?
Esatto.
Questo è method acting da 35 anni.
La data di uscita di Silksong conclude dicendo: Nick ha usato così tanto l'app del rasoio che ora non ha più i capelli. Quindi possiamo dire che funziona.
Oh no, allora ha usato troppo.
Confermato che i telefoni fanno male comunque con le radiazioni. Visto?
Esatto. No, ma è la cosa del potere della mente che ha effetto anche sul corpo. Cioè, la sera talmente convincente l'app l'ha fatto talmente tante volte che a un certo punto il suo corpo ha detto: basta, basta capelli.
E è andata così.
Vabbè, wow, è calvo placebo, incredibile.
E invece, passando alle menu, mamma mia, che divertimento. Allora, X, avete visto che Elon Musk di recente ha confermato una cosa che comunque era già nell'aria? Ce l'aspettavamo che prima o poi non quello, Nick, ma cioè, o anche
maleducato, magari non lo è.
Che andando avanti ci sarà una piccola tassa da pagare per utilizzare X,
anche senza la spunta,
cioè per postare, retweetare, rispondere,
no, solo per i nuovi utenti.
Solo per i nuovi utenti, ok. Che mi fa comunque ridere perché mi sembra l'ennesima maniera di tirarsi la zappa sui piedi di una cosa che è già diventato Truth Social, ma soprattutto la cosa che mi fa veramente ridere, su social l'ha comprato per 44 miliardi, ci faccia un po' quello che vuole, è la giustificazione che viene data ogni volta, che è una cosa a cui non crede neanche lui, che è per combattere i bot e gli account fasulli, come si mette una tassa annuale di $1 potesse fermare qualcuno che genuinamente tipo vuole fare degli account.
Aspetta,
di, non so, disinformazione o dei... Cioè, bellissima questa
cosa.
Cioè,
è una tassa annuale di un dollaro?
Per adesso sì, ed è sperimentata solo in alcune zone. Andando avanti... Tutto può essere, perché voglio dire, sai, il mondo è la mia ostrica, lo dico mentre sono Elon Musk che pensa cosa fare di X nel futuro, ecco.
Vabbè, già che ci siamo Elon Time, possiamo dire che hanno preso tutti i ben 3300 Cybertruck che avevano consegnato e hanno detto, no, abbiamo scherzato, il pedale dell'acceleratore cade e quindi ce lo fate aggiustare per piacere, poi ve lo rifaccia. Cioè, praticamente il pedale dell'acceleratore aveva un pezzettino di plastica che cadeva e rimaneva.
Costa $60,000 quel cazzo di macchina di cosa.
E praticamente cadeva e rimaneva all'accelerazione massima costantemente.
Ma cosa stai dicendo? Ma
davvero? E per fortuna la gente si è solo tipo schiantata contro il garage della propria... però comunque non è morto nessuno, bravi Tesla che hanno ricollato e bravi Tesla che hanno avuto questo Galaxy Brain Moment per dire non abbiamo spedito 3300 Cybertruck, ne abbiamo spediti il doppio se li prendiamo e li rispediamo di nuovo.
Oh, Dio santo, ma
infatti questa è una gag ovviamente.
Okay. Però Elon Musk poteva letteralmente essere una cosa vera.
Infatti mi hai convinto subito, cioè non l'ho presa come una gag, cioè assolutamente
no, questa è una gag, tutto il resto no.
Ma quindi di tutti infiniti milioni di ordini, cioè quelli che effettivamente prodotti e consegnati erano 3000 in totale?
Finora, no, è perché sono tipo difficili da fare perché hanno troppi spigoli.
infatti io l'uniche cose che so, cioè lol per questa cosa, infatti io l'uniche cose che seguo sporadicamente è proprio a livello di, come lo chiamo, hardware, di parte fisica dell'auto, nel senso il fatto che abbia, un sacco di pezzi che si staccano, pezzi che non funzionano come dovrebbero, una roba di $60,000 che ha delle finiture tipo fatte malissime, oppure che ne so, tipo il cofano dietro che tipo ti taglia il dito se non stai attento, perché non ha il sensore di sto toccando qualcosa quindi mi riapro, cioè nel senso tutta una serie di cose che dici wow, $60,000 ben spesi, voglio dire, cazzo,
costa di più. Comunque ho già
quello base
smesso di avere voglia di parlare del Cybertruck, ti prego.
Però fa ridere,
sì, l'ennesimo fallimento critico di Elon Musk.
Sì, ma una bella run che sta avendo l'Unione Europea è quella di farci avere finalmente gli emulatori su iOS,
giusto? Oh,
mamma mia,
e che cosa. Adesso no, ok, grazie Android, ci è arrivato 10 anni fa, però io sono contento perché adesso,
dicevo, okay.
Adesso comunque sia è uscito Alt Store, che è il primo App Store che non sia l'App Store
è
di
successo.
Apple è successo finalmente, e Delta è uscito sull'App Store fuori dall'Unione Europea. Delta, l'emulatore, quello figo e bello
di cui si parlava la puntata scorsa,
di cui si parlava la puntata
e quella
scorsa.
Prima sì.
Esatto.
No, ma non era per Android, c'era 10 anni fa, mi faceva solo tenerezzina, sorriderino, che sto vedendo negli ultimi giorni tantissimi articoli, post di gente, tipo anche su Reddit, entusiasta con la schermata del telefono, con l'emulatore, con scritto... Tipo il futuro è arrivato e tu dici ma lo so, io ci giocavo sul Nokia che avevo ancora i tasti e i giochi del GBA, cosa cazzo state dicendo?
Anch'io avevo anch'io su 66 e 30 avevo l'emulatore del Game Boy,
me l'avevi
Game
messo
Boy.
Tu sul mio.
Ah, sì, certo.
E quindi niente, ecco, sì,
sì, no, però sai benissimo che io celebro questa cosa non tanto per giocare ai giochi effettivamente, anche se comunque come cosina ogni tanto è carina, però preferisco usare i miei Game Boy, ma come corporation che vengono obbligate a fare le cose,
certo,
dalle,
certo,
leggi. Io approvo queste cose. Sì, è una delle cose, cioè uno piccolissimo precedente. Comunque sia, vi do solo un quick tip per Delta, perché se avete un Mac o una Apple TV e lo installate sul vostro iPhone e fate AirPlay, potete fare screen sharing. Cioè praticamente potete giocarlo come se fosse una console attaccata alla TV, e il lag è veramente, veramente basso. Non so come possa essere questa cosa.
Grazie alla magia di Apple.
Bello,
sicuramente quello. Però appunto attaccandoci tipo il pro controller della Switch all'iPhone attaccato all'Apple TV attaccato al proiettore, ho giocato a Smash 64 ed era bellissimo. E niente, quick tip per voi. E sta per arrivare Provenance, che è un multi emulatore di PlayStation e robe varie. Niente,
bello.
Non vi dirò più niente dell'emulazione su iOS. Però giocate a Metroid per
Siamo finalmente arrivati nel passato, mi piace.
Esatto.
Tagline di tutta questa situazione.
Sì,
grazie,
il
Nick.
Futuro è arrivato ed era il passato. Ah, un'ultima cosa. Delta è talmente fatto bene comunque come emulatore che supporta l'accelerometro per WarioWare Twisted. Per
Ma dai!
Sì, per giocare alla unica delle due cartucce che aveva l'accelerometro nel Game Boy Advance.
Nice. Finalmente Delta. L'accelerometro funziona, serve a due cose: giocare a WarioWare e bere
la birra.
E
il rosoio.
Esatto. Okay. Il rosoio non ha bisogno dell'accelerometro comunque, ricordiamo.
Ah, scusa.
L'horror wap istantaneo, perché ho finalmente iniziato a vedere la serie di Prime di Fallout. Non l'ho finita, ne ho vista la metà. Sono riuscito a vedere le prime 4 puntate su 8 totali, quindi impizioni.
E poi sei caduto fuori, purtroppo.
Sono caduto dal balcone e sono morto, ma per fortuna sono tornato in vita in tempo per registrare questa puntata. Allora, cos'è Fallout per le persone che già non lo conoscessero? È fondamentalmente quest'ucronia, è questo passato tipo post seconda guerra mondiale, no? In cui la tecnologia atomica è progredita tantissimo, no? Quindi c'è questa sorta di retrofuturo, no? In cui comunque dopo la seconda guerra mondiale ci sono Stati Uniti, Russia e Cina, che sono nella solita cara vecchia familiare situazione di guerra fredda, ok?
Yes.
Con la differenza che il mondo a un certo punto viene nuclearizzato e quindi la guerra fredda finisce nel peggiore dei modi possibili.
Diventa
non
caldina.
È più fredda, esatto, diventa caldissima, e quindi quello che rimane sono delle wasteland popolate solo da gente disperata, mutanti radioattivi e vari mostri abomini assortiti.
I soliti sospetti.
I soliti sospetti, cosa, che frase era? Comunque. E della gente che vive nei bunker, appunto i cosiddetti vault, che sono questi bunkeroni sotterranei, no, super attrezzati, aspettando che i livelli di radiazione calino abbastanza da permettere di tornare in superficie e ripopolare il mondo e riportare la civiltà e il sogno americano, no, in queste wasteland desolate. Bon, perfetto.
Tutto
questo
giusto.
È il setting, di Fallout. Allora, ti posso dire, delle prime 4 puntate, allora, non avendolo ancora finito, non ti so dare esattamente un voto alla cosa, però devo dire che a livello di vibe, a livello di estetica e a livello proprio, sì, di atmosfera, è una delle cose su licenza, scritta tra virgolette, più fedeli che io abbia mai visto nella mia vita.
Wow.
Non solo a livello di estetica, perché ne guardi 12 secondi e dici wow, è Fallout, cioè nel senso è perfetta la trasposizione, ma anche a livello proprio di aria che respiri, cioè,
c'è l'uranio nell'aria,
cioè, esatto, è aria radioattivissima. No, però è quell'atmosfera dissacrante di ultraviolenza, ma ultraviolenza non realistica, quasi caricaturale, no? Dove tutto è esagerato, tutto è una versione appunto distorta degli anni 50 statunitensi, no? Però in questo futuro post-atomico, no? Devo dire che funziona benissimo. In più ci sono un sacco di costantemente strizzatine d'occhio, riferimenti, ma neanche strizzatine d'occhio, riferimenti alla serie di giochi di Fallout, che però sono messi lì nella maniera più naturale e organica possibile, nel senso che il mondo è quello, quindi è chiaro che hai costantemente cose che conosci dai giochi.
Certo.
Però semplicemente è perché è il mondo in cui è ambientato, non hai mai la sensazione che ti dica hai visto, cioè tu che hai giocato ai giochi ovviamente riconosci queste cose, però è semplicemente, cioè sono messe lì proprio come la cosa più naturale del mondo, quindi la premessa è ottima, devo dire. Ci sono 3 protagonisti principali, che sono Lucy, che è Ella Purnell, che è una vault dweller, una tizia cresciuta appunto in uno di questi vault sotterranei. C'è Walton Goggins, che se la gigioneggia tantissimo, lo apprezza tantissimo, che fa il Ghoul, che è questo mutante pistolero cacciatore di taglie, no?
È quello con il naso?
È quello che non ha il naso, esatto, che vedete nel trailer. E Aaron Moten, che interpreta Maximus, che è questo tizio della Brotherhood of Steel, che se avete presente due robe di Fallout, sai, con le power armor. Con le armature giganti, tipo, no? Vabbè,
certo,
ok, quelli...
Come il videogioco di Fallout.
Su queste 4 puntate è in assoluto la cosa più noiosa, il personaggio di cui non mi frega assolutamente niente. Allora, okay. Walton Goggins, ovviamente, come ti dicevo, è divertente perché, cioè, nel senso, è perfettamente consapevole di dove si trova, in cosa sta recitando, e se la gioca tantissimo. La nota di merito, per me, per adesso, sono 2 cose. Allora, intanto c'è un mistero di fondo, che, di cui ovviamente non so ancora la soluzione, svolge intorno... È appunto un mistero che si svolge tutto intorno a un certo personaggio rapito, che è Kyle MacLachlan, tra l'altro. Io non sapevo neanche che ci fosse in questa serie, è stata la migliore sorpresa, dannazione. Se io non farei quella
incredibile.
Faccia. Incredibile! Che vergogna parlare con voi e non sapere, cioè rendersi conto che non sapete chi è Kyle MacLachlan. Comunque, Twin Peaks, Dune, infinite altre cose, qualsiasi certo. cosa con David Lynch.
Velluto blu, Fallout, Showgirls.
Vabbè, comunque, è appunto lui che viene rapito, c'è questo mistero che appunto riguarda i Volt, che è la cosa che mi sta tenendo più attaccato allo schermo. E la seconda nota di merito è il personaggio di Lucy, Ella Purnell, che io la prima cosa in cui la vedo, che mi piace tantissimo perché è questa tizia che è cresciuta fuori dal mondo, scritto tra virgolette, ma neanche troppo, perché è letteralmente cresciuta in questo cazzo di bunker sotterraneo, quindi veramente fuori dal mondo, e che è il classico personaggio, sai, il classico cliché della tizia ingenua e super buona, no? Solo che tutto è declinato in un contesto come quello di Fallout. Cioè, nel senso, se in certi momenti il trope, sai, sarebbe quello della tizia che oddio no, questa cosa mi sconvolge, non ho mai visto cose di questo tipo, in realtà hai delle reazioni da lei che sono l'esatto contrario. Nel senso, tipo, sia che si parli di sesso o di smembrare dei cadaveri, cioè fa tutto con questa tranquillità super disarmante, perché comunque sa benissimo come funziona il mondo, semplicemente che mantiene le sue caratteristiche di questa adorabile Dorothy, no? Che è arrivata nel regno di Oz, solo che il regno di Oz è un deserto post-atomico e lei sta tipo parlando con una testa che ha appena reciso dal corpo della persona che doveva salvare. Quindi hai questo personaggio che è genuinamente tipo il personaggio, sai, wide-eyed, super wholesome, che però è calato nel contesto distopico e di ultraviolenza di Fallout. Boh, funziona benissimo come è scritto ed è genuinamente dei tre protagonisti il personaggio che mi piace di più, lo sto apprezzando, quindi di base soddisfatto e incuriosito.
Wow,
sono curioso di vedere
bello.
Come si svilupperà il tutto, ma un'ottima prima impressione, non una cosa da strapparsi i peli del culo a livello di scrittura, solido è, solidissimo, non è una cosa okay. che proprio mi fa, ma assolutamente valido e assolutamente mi incuriosisce abbastanza da andare avanti. Sì, sono contento.
Io vorrei proporre una mozione, premesso che sono molto contento che ti stia piacendo, però c'è una cosa che hai detto che mi ha colpito particolarmente. All'interno degli inglesismi che noi utilizziamo in Power Pizza, wide-eyed è quello un po' più difficile da tradurre. Possiamo dire che è un personaggio largocchio?
Poi è assolutamente un personaggio largocchio. No, per quello prima ho detto che è ingenua, perché come lo dici wide-eyed in italiano?
Largocchio.
Cioè, è una così molto naif, bravo, grazie, sì, è una molto naif, tipo...
Sono okay, uno scrittore.
mi dimenticavo anche, regà, voi non conoscete Kyle MacLachlan, santo Dio, se usate TikTok, seguite il suo account di TikTok, è il miglior account che esista.
Ma cosa vuol dire? Allora so chi è.
Quell'uomo è veramente il dono di Dio agli uomini, cioè incredibile.
E le donne, l'orro, perché
e
no?
E gli uomini e come genere umano, ovviamente, maschile sovraesteso, perché vi ricordo che su Power Pizza siamo misogini, quindi ecco.
Esatto, quello è vero, me lo dimentico sempre. A parte che, cioè, non so chi sia, ma uno dei suoi video si chiama Penne for Your Thoughts e lo voglio sì, già benissimo.
No, è veramente
fantastico. È bello perché uno praticamente si costruisca una carriera impegnandosi a fare l'attore e poi la gente lo ricorda per il suo account TikTok bellissimo.
No, cioè, nessuno se lo ricorda per il suo account TikTok, bellissimo. Lo apprezziamo per questo, ma nessuno se lo ricorda per quello.
Loro, tu sai benissimo che Sio è uno di quelle persone che se lo ricorderà per l'account TikTok adesso. Cioè,
senso... sta facendo un balletto.
Scusa, io non volevo andare avanti troppo, ma... cioè, avrete visto Twin Peaks nella vostra vita, santa
no.
madre di Dio?
Allora...
non guardate in camera senza dire niente!
Maledizio. Ho detto allora! Comunque, Nen sponsorizza questa puntata!
Dannazione!
Che cos'è Nen? È un fornitore che vi fornisce la luce e il gas per la vostra casetta. E sì? la luce, cioè l'elettricità, la compra solo da energie rinnovabili e invece il gas le compensa tutte le emissioni.
Evviva il pianeta!
E in più prende la vostra bolletta che avete del vostro precedente schifosissimo fornitore e ve la spalma, fa delle analisi e vi dice ok, questo è il prezzo che pagherai sì. per i prossimi 12 mesi e la bolletta per i prossimi 12 mesi è sempre uguale, ve la potete aspettare
tutti
sempre
i mesi
tutta.
È uguale, bellissima questa cosa!
Fermi lì perché c'è 10 che questa nuova offerta solo per la luce, quindi non per il gas, al momento è disponibile solo per i nuovi clienti, quindi se non siete ancora passati a Nen, questo potrebbe essere il momento giusto, perché che cos'è? È incredibile questa cosa. Praticamente avete il prezzo dell'energia, appunto per la luce, bloccato per 10 anni. Allora, come appunto la tariffa è monoraria, quindi stesso prezzo a prescindere che si parli di giorno o notte. E il prezzo dell'energia rimane lo stesso per 10 anni. Ovviamente poi i consumi variano in base a quanto effettivamente usate la cosa e si aggiornano ogni 12 mesi, come fa di solito NEN. Ma il prezzo dell'energia per 10 anni ce l'avete bloccato, senza nessun vincolo e senza nessuna penale. Quindi voi comunque nell'arco di questi 10 anni potete scegliere comunque a un certo punto di passare a un altro fornitore e non avete nessun tipo di tassa o penale in più da pagare. Per 10 anni voi avete la garanzia che il prezzo dell'energia è quello che avete concordato all'inizio. Fine. Cioè, la cosa.
Via di testa. Questa cosa è bellissima. Tra l'altro trovate tutte le informazioni riguardanti questa offerta e qualunque altra cosa di NEN sul loro sito.
Sì, nel link, nello scontrino, espresso come al solito in italiano chiaro e comprensibile come
che
fa
sempre. Che è una delle cose
NEN
più belle di NEN, dannazione. Non devo mai spremere le meningi e sentirmi tipo, non so, frodato da quello che sto leggendo. Riesco a leggere e dire tipo, ho capito quello che sto leggendo. Stellina d'oro. Bellissimo.
Comprensione del testo. Andate su ciao.nen.it/powerpizza e quando decidete di diventare un nostro cliente, no, un loro cliente,
esatto,
potete usare il codice pizza elettrica e vi fanno anche uno sconto in più sulle prime bollette.
Sì, spalmato sui primi 12 mesi di fornitura, quindi grazie NEN in generale e grazie NEN per questa nuova offerta 10 che è veramente pazza pazzissima, come diciamo noi nel mondo dell'energia.
10.000 anni, 10.000 anni di questi, non lo so, festeggiamenti, grazie NEN.
Sono 10 comunque.
Ma poi lo posso dire che io ho controllato la mia bolletta adesso che ho col mio fornitore attuale, io pago più del doppio a kilowattora rispetto a quello che mi propone NEN in questo momento. Cioè io devo passare a NEN adesso.
Sì, andate sul sito e fate tipo un preventivo che comunque non vi costa niente, buttate dentro le vostre bollette che avete già e vi dice quanto andate a risparmiare.
Esatto.
Se andate a risparmiare potete verificarlo velocissimamente a costo zero, quindi grazie.
Bomba.
Grazie NEN.
Grazie NEN. Grazie NEN. Grazie proprio a questa sponsorizzazione, adesso proprio il sorriso sulla bocca, proprio come alla fine di ogni puntata di Smiling Friends.
Wow. Hai visto Smiling Friends?
Ho visto tutta la prima stagione di Smiling Friends.
Cos'è?
Sono felicissimo. Cos'è? Allora, tu dai per scontato che io oggi abbia le energie e la voglia di parlare bene di una cosa bellissima come Smiling
Hai
Friends.
Ragione.
Ma poi è difficilissimo. Io sono contentissimo che tu voglia parlare di Smiling Friends perché è una delle cose mie preferite degli ultimi anni, ma genuinamente più di una volta ho pensato vorrei parlarne in puntata e non saprei come parlarne. Cioè è difficilissimo spiegare a qualcuno cos'è Smiling Friends. Cosa?
Aspetta e spera Lorro che arriva sio con poca energia a spiegarlo.
Ma infatti non me lo spiego, cioè io mi rifiuto di spiegarvelo. Io vi dico solo di guardarlo perché è bellissimo. È un cartone animato in cui ci sono, i protagonisti sono Pim e Charlie, che sono due Smiling Friends, lavorano a questo, in questo edificio che è un enorme faccione sorridente.
Faccione che sorride.
Che sorride.
Perché è contentissimo.
Non come i Frowning Friends. Comunque, la prima stagione sono 8 episodi di loro che fanno delle avventure che praticamente c'è Mr. Boss, che è il loro capo, che è disegnato in questa maniera incomprensibile, perché ha questa testa gigantesca, piena di dettagli, e questo corpo super sottile. E invece Pim e Charlie sono disegnati in maniera iper semplice e minimal, sono solo di un colore base, uno giallo e uno rosa.
Posso dirti, poi io ho visto descrivere questa serie come forse l'unica descrizione che spiega un po' come Gumball per gli adulti, nel senso che sono 100.000 stili, proprio sia di estetica che di animazioni diversi, soltanto che qua è tutto, non so, un po' unsettling, un po' grottesco, ma fa genuinamente ridere, dannazione.
Genuinamente molto ridere, veramente bello, e sono confuso costantemente mentre lo guardo e voglio bene a tutti e voglio menare tutti. E cioè la premessa è che gli Smiling Friends devono andare, c'è una persona che ha un'emergenza e dobbiamo farla sorridere, e quindi vanno lì e trovano un modo di farla sorridere. Che però, cioè, nelle varie puntate comunque ci sono personaggi completamente scollegati tra loro che sono disegnati in stili completamente diversi. Cos'è la seconda puntata? Mr. Frog.
Mr. Frog credo fosse la prima.
La prima è il tizio che fa poi lo sterminatore.
Okay.
Sostanzialmente Mr. Frog è questo tizio che viene cancelled il suo show, e Mr. Frog il suo show è fatto da 800 stagioni di lui che mangia un insetto e dice hello, hello, I'm Mr. Frog, e tu sei confusissimo, dici cosa sta succedendo, però lui viene cancelled perché fa delle cose e loro allora cercano di non cancellarlo, ma lui è una persona violentissima e brutta. Non lo so, cioè, vi dico solo, vi prego, guardate almeno una puntata per capire se vi piace questo tipo di umorismo. Se vi piace, guardatevelo, perché è veramente fresco.
Ma che poi...
è scritto e diretto anche da metà Psychic Pebbles, se lo conoscete, Zach Heidel. Psychic Pebbles è un animatore di YouTube molto famoso che faceva un sacco di robe una volta, adesso si è messo a fare delle robe un po' più grosse, un po' più una serie TV. E insomma, è bello, guardatelo, per piacere. 100 fette di pizza.
Zach Heidel, tra l'altro Zach Heidel è quello che doppia anche Charlie, mentre invece Pim è doppiato da Michael Chiusa, che appunto è bellissimo perché c'è questa... ci sono i due protagonisti, Pim e Charlie, che sono un po' agli opposti, nel senso che sono, oltre che colleghi, dei grandi amici, però c'è tipo Charlie che, boh, non c'ha voglia, cioè, fa questo lavoro ma non è convinto fino in fondo, e Pim che invece tipo è sempre carichissimo, vuole aiutare la gente, dobbiamo farlo sorridere, è iperattivissimo. E allora è vero che buona parte dell'umorismo è un po' unsettling e nonsensical, ma in realtà no, perché poi le puntate, cioè, hanno un loro senso, è solo che non sai mai cosa ti puoi aspettare, cioè, una volta in un episodio la persona da far sorridere potrebbe essere Satana, tipo, cioè, nel senso, non hai mai idea da che parte va a parare. A me fa spaccare dal ridere, e c'è anche proprio a livello di tono, le puntate sono stradiverse tra di loro, cioè ce n'è una delle mie preferite che, cioè, è un horror per buona parte della puntata,
cioè, per 5 minuti
alla fine
non fa ridere,
un twist e fa riderissimo anche quella, cioè, nel senso, e ti giuro. E tra l'altro ho visto il trailer della seconda stagione che inizierà ad uscire il 12 maggio. Madonna, hanno buttato dentro tantissima roba, c'è un personaggio che è animato come tipo poligoni brutti tipo PlayStation 1, c'è un personaggio chiaramente disegnato e animato da Joel Haver, il doppiaggio è incredibile. Nella prima stagione c'è un personaggio che è doppiato da Mike Stoklasa di Red Letter Media, avete presente? No, è una delle mie serie preferite, vi giuro, e non saprei spiegarla effettivamente.
Posso solo fare una domanda, dove la trovo?
Sull'internet.
Ok, sull'internet, va bene.
Nel senso che è una cosa di Adult Swim, e forse Adult Swim con un VPN si può guardare online.
Sì, verosimilmente sì.
Una cosa, tra l'altro, per esempio, c'è un episodio in cui c'è un omaggio al film del Signore degli Anelli, quello degli anni 70, e c'è un personaggio che si chiama Mip, e è animato da Harry Partridge, un altro tizio leggendario di YouTube, che è animato, appunto, nota sull'animazione di Smiling Friends, ogni personaggio ha un tipo di animazione completamente diversa, cioè,
e il doppiaggio è sempre god tier, cioè, nel senso, è fantastico,
wow,
veramente.
Sì, ma ci può essere appunto un personaggio letteralmente in 3D, uno in stop motion, appunto come in Gumball, e poi c'è una strega che è praticamente un PNG che si muove. Bellissimo, andate a vederlo.
Poi certe animazioni, cioè, nell'episodio che c'è il tizio mega depressissimo che si tiene costantemente una pistola puntata alla tempia, che è doppiato da Mike Stoklasa, cioè, tipo, quando arrivano a casa sua c'è sua madre che li accompagna da lui, e cioè, letteralmente, sua madre quando cammina ha solo i piedi che si muovono su e giù, cioè, non c'è neanche un'animazione cioè, sono stronzate, ma mi diverte così tanto, è tutto così brutto ma così bello, amo così tanto. Smiling Friends riportano il sorriso sul mio volto.
Wow. una cosa bellissima, la sigla iniziale è tipo fine, cioè, nel senso, è tipo una musichina che pazzissima, dura un secondo, è tutto pazzo, guardatelo, vi prego, ciao. No, 10 fette di pizza misteriosa, non c'ho voglia.
Sì, no, assolutamente, 10 fette di pizza misteriosa è il voto giusto.
Smiling Friends.
Wow, ok, non so come seguire perché voglio raccontarvi di un film, ma non ha questo livello di energia. La premessa è ottima, poi lo svolgimento è un po' diverso. Recentemente nei cinema in Italia è uscito un film che è stato candidato agli Oscar come miglior film d'animazione, e poi non l'ha vinto perché ha vinto Miyazaki quest'anno, che si chiama Il mio amico robot, oppure Robot Dreams in inglese, perché quello è il titolo originale del libro.
Ok. Cioè
della graphic novel da cui viene preso, che è una graphic novel di Sarah Varon. Una cosa interessantissima, un film d'animazione, questo ve l'ho già detto, ma una cosa interessantissima è che è completamente senza dialoghi. Non mi ricordo, 1 ora e 40, 102 minuti, 104 minuti,
un film,
quindi è una roba, ci sta. Ed è la storia di Kane, che è un cane che è da solo nel suo appartamento, sta guardando la televisione, mangia il suo mac and cheese, è New York degli anni 80 ed è molto solo, si sente solo, guarda fuori dalla finestra, vede tipo una coppia che sta guardando la televisione, degli amici che giocano, e lui lui è da solo, spegne la televisione, oh, vede no, il riflesso della sua solitudine sul televisore spento e dice ok, ho bisogno di un'altra persona, ho bisogno di qualcuno, e quindi compra un robot online e lo monta e si crea un amico, quindi è un cane che si crea il suo migliore amico robot e diventano amici inseparabili.
Oh, che premessa totalmente inaspettata. Quando mi hai detto il mio amico robot ho detto ah, è tipo il gigante d'acciaio, no, no, non c'entra niente, okay.
È bellissimo,
sono
è semplicemente...
solo mi costruisco un amico, che sembra una roba tristissima ma è tenerissimo in realtà,
è super tenero e diventano super amichetti inseparabili, hanno un sacco di avventure. Tra l'altro è vero che il film è completamente senza dialoghi, però grande parte comunque della comunicazione di quello che succede e dell'intensità e del mood delle scene, mm-hmm, è fatta dalla musica, perché la colonna sonora è veramente bella e tra l'altro c'è un utilizzo di canzoni sotto licenza veramente fighissimo, sì, che rendono
fatto
tanto
bene, che bello,
sì, rendono tantissimo l'idea, raccontano una New York degli anni 80 che comunque è una presa bene infinita e soprattutto le
c'è
canzoni,
c'è la guerra fredda comunque, te lo ricordo.
Sì, ed era anche un po' un cesspit da certi punti di vista New York,
però i cani e i robot stavano okay, benissimo.
Esatto. Ah, tra l'altro cosa che non ho detto, il mondo è un po' tipo alla Zootopia, nel senso che sono okay, tutti animali antropomorfi all'incirca, no?
Intendi alla BoJack Horseman?
Forse, non l'ho mai visto. Comunque si arriva ad un punto in cui ci sono cane e robot che vanno in spiaggia e c'è un momento in cui il robot si blocca perché il robot, l'acqua e la sabbia non vanno molto d'accordo.
Makes sense.
E da lì il film inizia ad andare avanti perché il cane deve cercare di salvare il robot e passa del tempo, eccetera eccetera. Ora non voglio andare nei dettagli oltre di questa cosa perché comunque dovete vederlo. Secondo me è un film molto carino e che vale assolutamente la pena vedere. Qui però metto un disclaimer. Voi l'avete visto?
No, assolutamente no, zero.
Io l'ho visto, però ho un conflitto di interessi perché mi hanno, insomma, pagato per promuoverlo.
Ok.
Wow, allora apprezzo il tuo stare zitto fino alla
quindi
adesso.
Quindi sto zittissimo e non dico né bellissimo né bruttissimo. Dirò, beh, è veramente un film.
Power Pizza. Power Pizza, informazione imparziale come Will It. Vai avanti.
No, vabbè, però a questo punto allora metto uno spoiler warning perché vorrei parlare non tanto di come finisce il film o come si sviluppa, ma di un tema che secondo me è importante, che è il motivo per cui ho delle emozioni contrastanti riguardante questo film. Quindi se non volete sapere niente di Il mio amico robot, lo volete andare a vedere al cinema, cosa che vi consiglio assolutamente di fare, o non ve ne frega niente, passate oltre, fra qualche minuto avremo finito di parlare di sta cosa. Okay. Ora che ve ne siete andate tutte, allora... Innanzitutto il tema del film, secondo il titolo italiano, sembra essere Il mio amico robot, quindi è la loro, sì, amicizia, il loro rapporto, eccetera, che è una cosa sicuramente vera, però mm-hmm, mette l'accento tantissimo su amicizia e secondo me non è la cosa corretta, nel senso che io ho trovato che questo film parli tantissimo di relazioni in generale.
Ah,
sì,
okay,
okay, l'amicizia è una di queste, è un tipo di relazione. Io ad esempio, dal mio filtro di Nick, l'ho visto molto più sulle relazioni sentimentali, perché okay, c'è lo sviluppo di una nuova relazione, c'è l'abbandono, c'è la sostituzione, ci sono i danni che le persone provocano, ci sono il farsi trovare rotti dalle relazioni precedenti, okay, e farsi rimettere in piedi da una nuova relazione, c'è il cercare di, non so come dire, sostituire, forse l'ho già detto, ma le persone che abbiamo perso con delle persone che abbiano, non so, delle caratteristiche simili. Diventa complesso, secondo me, il film, man mano che va avanti.
Assolutamente non quello che mi aspettavo dalla premessa, cioè, ma quindi è solo una di quelle cose che...
Anch'io credevo avessero più avventure.
Falsamente, non so come dire, bambinesche, più leggere, e poi in realtà è una cosa con molti più layer di significati maturi.
Sì, ma poi soprattutto il mondo, per come viene descritto da Sarah Varon, che tra l'altro, cioè, ha detto che il film è un adattamento molto fedele al suo libro.
Okay.
E quindi, cioè, nel senso, ci sono tutta una serie di cose che lei ha voluto inserire, come anche il fatto che tanti dei comprimari sono delle, cioè, fanno delle cose abbastanza brutte senza volerlo, cioè non c'è malizia o cattiveria, però alle persone non piacciono le altre persone, tendono a spostarle, a allontanarle, a non permettere alle persone di fare determinate cose, e quindi, cioè, quando finiscono le avventure, quando inizia la parte un po' di dramma e i nostri due personaggi si separano, cambia veramente tantissimo il tono del film, arrivando poi tra l'altro a un finale che a me personalmente non ha soddisfatto. Io speravo proprio finisse in un'altra maniera, e quando ho finito ho detto no, non ci credo che me l'hanno fatto finire così. Però
però ti resta di più quel finale, secondo me.
Ti fa ragionare tantissimo. Io sono uscito incazzato come una faina dal cinema, perché io volevo che il finale fosse un'altra roba, e perché io ho il cuoricino buono dei bambini e io voglio determinate cose. Però più passa il tempo, più ci penso, più mi rendo conto che tra l'altro è un finale estremamente vero. Cioè un finale estremamente reale da un certo punto di vista, perché il mondo non è il mondo delle favole dove tutto finisce sempre a tarallucci e vino. Succedono determinate cose e ci sono delle sensazioni o dei sentimenti che si hanno nei confronti di persone del proprio passato che possono prendere quella piega e che possono avere quella forma. E quindi bello, ma non è quello che volevo.
Ma infatti scusami, ma quindi cioè, ti ha fatto incazzare il finale perché è scritto male o perché volevi che fosse un'altra cosa a livello tipo, non so, emozioni positive e invece il finale non ti ha dato quello che avresti voluto?
No, non posso dire che sia scritto male. Cioè non me la sento proprio per niente.
Quella è la cosa che mi importa, bon, perfetto.
No, il tutto è scritto benissimo, perché è lineare, è dritto, funziona, è tutto sensato all'interno della logica del film. Ci sono delle cose che succedono,
che ci sia coerenza interna, poi il resto sti cazzarelloni, cioè.
Esatto, cioè ci sono delle cose che succedono che dici tipo io non lo farei mai con una persona quella cosa. Sì, ho capito, ma quello non è il mondo, cioè nel mondo non ci sono gli animali antropomorfi e i robot che diventano i tuoi migliori amici, quindi non è che
un personaggio debba comportarsi come faresti tu, voglio dire, cioè nel senso.
No, però è, cioè, non lo so, mi è piaciuto, mi ha fatto male alla fine, ma mi è piaciuto perché mi ha fatto tanto ragionare e ci sto continuando a pensare. Dal punto di vista tecnico, l'animazione a me è piaciuta moltissimo, io l'ho trovato molto bello, mi è piaciuto tantissimo il character design, trovo che funzioni proprio bene, e tra l'altro contando che ci sono tanti personaggi che vedi per poco tempo, non so come dire, non sono mai fatti in maniera pigra, mentre quelli che vedi per più tempo assumono sempre più caratteristiche anche per il poco tempo in cui magari sono all'interno della storia o sullo schermo. Sono tutta una serie di tra l'altro tipo di piccole cose che mi ricordo, tipo il figlio dello sfasciacarrozze perché ha un costumino interessante, tipo uno degli ultimi personaggi del perché sceglie di fare una determinata cosa, e ti rimangono, quindi è fatto molto molto bene.
Ma infatti c'è il fatto che tu ti ricordi di tutta una serie di cose, il fatto che hai detto che ti rimane comunque e ci ripensi dopo averlo visto, cioè io li vedo come assolutamente dei selling point, delle cose 100%. Positive, cioè.
Tra l'altro, cioè nel senso, l'ennesimo film indie, diciamo, cioè d'animazione indie candidato agli Oscar, e questo lo dico perché una delle cose che mi piacerebbe lasciarvi nello scontrino è un'intervista fatta a Andy Stevenson, penso si chiami, che dovrebbe essere la persona che ha creato Nimona, e Sarah Varon, che è la persona che ha creato appunto Robot Dreams, la graphic novel. E loro due parlano del fatto che entrambi i loro film sono stati candidati all'Oscar e sono comunque delle persone estremamente giovani, estremamente indie. E c'è tutto una spiegazione del momento in cui Sarah Varon ha creato Robot Dreams per la prima volta. Mm-hmm. Perché era una storia autoconclusiva di 8 pagine.
Ah, ok.
Semplicemente perché un suo amico stava facendo un'antologia a livello di illustrazione sui robot. E quindi lei voleva aggiungere una cosa e lei aveva appena perso il cane, cioè le era appena morto il cane, e quindi voleva in qualche modo parlare della sensazione di abbandono e del distacco nei confronti di un amico, nel senso il tuo pet per tutta la vita. Anche Robot Dreams, dove questa cosa non succede, quindi non preoccupatevi, però anche in Robot Dreams secondo me quell'aria in qualche modo aleggia, e dopo aver letto quell'intervista un pochino mi spiega meglio determinate cose del film, tipo il finale, che non mi sono particolarmente piaciuti.
Ma gli dai anche un voto oppure decidi che anche tu non hai voglia oggi?
No, io c'ho voglia e gli do 7 fette di pizza.
Non essere come sì, per piacere.
7 fette di pizza, perché appena sono uscito ho detto tipo 6 fette di pizza perché mi è piaciuto ma mi fa male il cuore. Poi ci ragiono e dico effetti, cioè nel senso merita di più, quindi sono 7 fette di pizza ed è una pizza con il mac and cheese sopra, perché è l'unica cosa che ritorna più volte nel film, che lui si mangia i mac and cheese quando è molto triste. 7 fette di pizza, andatelo a vedere, secondo me merita comunque, almeno cioè, vi dà del turbolio emotivo.
Turbolio emotivo,
assolutamente. Per questa puntata.
Eravamo senza titolo, però in corner l'hai trovato.
Turbolio emotivo.
Due considerazioni, appunto, non è assolutamente quello che mi immaginavo all'inizio di questa narrazione del film. E guardando la locandina e l'estetica non mi aspettavo una cosa di questo tipo. Quindi, è curioso. E secondo, l'horror wap in tempo reale, prima ho detto il gigante di acciaio era il gigante di ferro. Il film d'animazione mi sono sbagliato.
Vabbè. Però il gigante di ferro è meno resistente del gigante d'acciaio.
All'acqua di sicuro.
Infatti il film che ho detto io era molto meglio del film esatto uscito nel 99. Meglio ancora di ferro e acciaio sono le persone che ci supportano su www.datecideisoldi.com. Tutti
grazie
tier, che siano marinara, margherita, bufala, ma nello specifico i calzoni questa settimana dovevano diventare mondo post-atomaco, nelle parole immortali di Nick. E quindi grazie a Dario in un futuro dopo l'assenza dei pomodori.
Oh, post-atomaco, tomato.
Ah, giusto, giusto.
Ok, ha anche scritto pomodotori, però va bene così.
Non avevo letto su, my bad.
Tranqui, grazie Pizza Anonima che si prepara alla PPP Ocalisse accumulando tappi su tappi su tappi su tappi. Ah, questa Fallout reference.
Esatto,
penso.
Esatto. Sì, era assolutamente una Fallout reference. Bene.
Grazie a Bananink.
Grazie a Quando Kaki, che anche il mondo post-atomaco bisogna sa da fare ogni tanto.
Il tomacco, vabbè. Grazie Varg che si è ricordato solo ora del nome. Sonno, fame, buongiorno, ciao.
Sulle tue stesse vibe oggi Varg.
Benissimo.
Grazie Ace Attorney Surf Nico che difende Sio dalle accuse mosso dall'Horrorworth interrogando il pappagallo di Nick. E finiti i caratteri.
Grazie a Nicky e Maesh Paolini Subramania, il tipico nome di un mondo
post-apocalittico dei
del
tomatos
futuro.
Il re del post vocalista
esatto.
O regina, non lo so. Grazie Ken, l'uomo dalle sette stelle di Okuto, se la vedrà contro Tempo, l'uomo dalla pizza sul petto di Power Pizza.
Chi vincerà, Tempo o Ken Shiro?
Beh, Tempo perché esiste.
Beh, potrebbe anche essere che grazie mai mai scorderai l'attimo, la terra che tremò, la via si incendiò e poi silenzio. E che
wow,
continua a essere
con un ritmo sbagliatissimo, sembravi l'orro. Cosa sai, l'orro? Comunque...
Sono l'orro in un futuro post apocalittico.
Allora, io, surprise, surprise, it's landing in disguise. Per me il doppio grazie se lo becca Quando Kaki, perché ho deciso
perché
era
in attesa come cosa.
Perché dopo la terza settimana è arrivato il momento.
Doppio grazie a Quando Kaki.
Va bene, anche perché se non cacate neanche nella post apocalisse non durate tanto.
Sì. No, infatti zero proprio.
Va bene, io vado a guardare Smiling Friends perché è uscita una preview della prima puntata della seconda serie.
Mamma mia, anche solo il trailer, te l'ho già detto prima probabilmente, sì, ma mi ha ucciso nella seconda stagione. No, nell'after show ho un botto di cose da dirvi, regà, cioè giochi, okay, film, cose, quindi...
Io ho una risposta per Baluca in live chat e basta, pizza e chiudo.
Tutto questo e altro nell'after show.
Quindi fatemi fare le pulizie di casa, grazie Nen per aver sponsorizzato questa puntata.
Grazie,
ci
Nen.
Vediamo per chi c'è al Comic Con il 28,
giusto,
domenica alle ore 13 in sala Italia per Power Pizza al vivo. Gli altri giorni ci trovate probabilmente in stand Giga Ciao.
Sì,
e
sì.
Ci vediamo nell'after show. Pizza e chiudo.
Pizza e chiudo.
Pizza e chiudo alle ore 13. Facciamo una puntata all'ora di pranzo, proprio come la pizza. Ciao.
Yum, 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 yum. Portatevi la pizza da mangiare.
Sì,
portatevi
la pizza da mangiare.
Cioè...
Scusa, sto pensando all'orro che deve togliere il rumore di...
No, no, allora ho detto il pubblico può mangiarsi la pizza, non voi pezzi di merda.
Ma se tutti insieme stanno mangiando la pizza, secondo me il rumore bianco di... Pizza e chiudo, ciao. Power Pizza, yeah. Pizza, pizza with the word, word. Chili not a dish, better part, yeah. Home, S-I-O, L-O-R-O, N-I-Cola. Tasty, little like stingy, think it's Ranger Malik. See what I come for, the king of the dog. Show is over now. Visit our website www.unpodcastveramentebellissimo. Guarda, ve lo consiglio proprio.com.